iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, scitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Mando, Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù e in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani in Queda, di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci nella tua casa in questo primo venerdì del mese di luglio per onorare in comunione con tutta la Chiesa il Sacro Cuore di Gesù e per intercedere a favore della diffusione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce di Maria, Madre del Mondo Redento. In questo primo venerdì del mese siamo invitati ad accogliere con gratitudine l'amore che Gesù vuole riversare nel nostro cuore e perché questo accada dobbiamo convertire il cuore chiuso in un cuore aperto. Aperto all'amore, aperto alla grazia, aperto all'ascolto della parola di Dio. Siamo qui per riparare con il nostro amore e con la nostra fedeltà l'indifferenza, l'ingratitudine, gli oltraggi e le profanazioni al Sacro Cuore di Gesù perpetrate da tanti battezzati in maniera più o meno consapevole. A pregare per la diffusione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce di Maria, Madre del Mondo Redento, affinché il male che imperversa nel mondo sia sconfitto. affinché i frutti della redenzione siano efficaci nella vita delle persone oppresse dal male, nella vita dei sacerdoti impegnati in un ministero di liberazione, per la buona morte di quanti sono prossimi a concludere l'itinerario della loro vita terrena. Con questa consapevolezza vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione eucaristica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se trascuriamo di ascoltare e meditare quotidianamente la parola di Dio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per ogni forma di ingiustizia presente nella nostra vita. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non temiamo i castighi di Dio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non proviamo la fame della parola di Dio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non cerchiamo il Signore con tutto il cuore. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non siamo pronti a rispondere alla chiamata di Gesù. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per ogni forma di critica e di mormorazione nei confronti del prossimo. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se ci arroghiamo il diritto di giudicare l'operato di Dio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non comprendiamo il valore strumentale del sacrificio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non comprendiamo il valore terminale della misericordia. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non amiamo con tutto il cuore Dio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non amiamo il prossimo come ci ama Gesù. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i Suoi figli sinceramente pentiti.
Signore.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. O Padre, donaci di essere rivestiti delle virtù e infiammati dei sentimenti del cuore del Tuo Figlio, perché trasformati a Sua immagine diventiamo partecipi della redenzione eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questo, voi che calpestate il povero, esterminate gli umili del paese, voi che dite, quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano, e il sabato, perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l'efa e aumentando il siclo e usando bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali. Venderemo anche lo scarto del grano. In quel giorno, oracolo del Signore Dio, farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò la terra in pieno giorno. Cambierò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento. Farò vestire ad ogni fianco il sacco, farò radere tutte le teste. Ne farò come un lutto per un figlio unico, e la sua fine sarà come un giorno d'amarezza. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane, né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore. Allora andranno errando da un mare all'altro, e vagheranno da settentrione a oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. Parola di Dio.
Non di solo pane viva l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non di solo pane voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore.
Alleluia.
Sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, tre sono i messaggi che il Signore ci vuole donare attraverso la sua parola della liturgia di questo primo venerdì del mese di luglio. Il primo, le parole del profeta Amos denunciano non solo l'ingiustizia perpetrata dai suoi contemporanei, ma anche quella presente nel mondo contemporaneo. Ecco, la parola di Dio è una parola eterna. Il Signore ha detto a riguardo delle sue parole: il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno, ma questo si può affermare di tutta la parola di Dio. Se non che questo valore imperituro della parola diventa, direi, incide particolarmente quando la parola è proclamata nel contesto della liturgia eucaristica. Allora questa parola diventa attuale anche quando noi la meditiamo nel nostro cuore, ma nel contesto della liturgia acquista una particolare incisività. Per cui noi ascoltandola dobbiamo essere particolarmente recettivi, non solo, ma riuscire ad applicarla, a vedere come risuona nel contesto di un culturale e storico molto diverso dal quale questa parola è stata proclamata o comunque messa per iscritto, perché si tratta magari di millenni di più di 2000 anni, di secoli e secoli. Però questa parola acquista una particolare attualità, proprio quando viene proclamata nel contesto della liturgia. Di fronte a queste ingiustizie, le ingiustizie del tempo di Amos, del regno di Israele, le ingiustizie presenti nel nostro tempo, si palesa il castigo di Dio. Ecco, sono rimasto colpito da un messaggio di una persona che mi ha detto: sono stata a confessarmi in una chiesa di Genova e quando ho detto l'atto di dolore il sacerdote mi ha affermato, dice: no, non bisogna dire che Dio castiga. E lo stesso discorso in un'altra chiesa, non di Genova ma di una delegazione. Anche quando sono andato io a confessarmi e ho detto l'atto di dolore, ho chiesto al mio confessore: magari io vivo su nel mondo, c'è stato mica qualche cambiamento nella formula dell'atto di dolore? Mi dice: no, l'atto di dolore è sempre quello. E mi ha confermato, ho avuto questo così conferma, dice: la categoria del castigo è una categoria molto importante nella rivelazione biblica, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Quindi è appropriato che noi diciamo che Dio castiga i figli che ama, perché il castigo ha sempre una valenza educativa, insegna all'uomo a distinguere il male che deve essere evitato dal bene che deve essere fatto. Allora noi non ci dobbiamo stupire, stiamo attenti perché questa tendenza è un po' presente, magari non diffusissima. Ecco, Dio non castiga. Ma capite, se Dio non castiga, allora nessuno va all'inferno. E c'è un po' la presunzione che le persone non ci vada nessuno all'inferno. Ma non abbiamo fondamenti per fare una cosa del genere. Di fronte a ieri le notizie di Google, un giovane che si è suicidato in un carcere a 20 anni, di fronte a un uomo che ha ucciso a fucilate la moglie e poi l'ex moglie e poi tra l'altro con un bambino e poi si è andato a costituire i carabinieri. Ma preghiamo per tutte queste persone, preghiamo per la loro conversione. È possibile, ecco, che quest'uomo nel tempo della sua reclusione abbia modo di pentirsi, abbia modo di espiare i suoi peccati, che non si perda, che non vada perduto. Però voi capite, le persone non si rendono conto dei danni che fanno. Pensate un po' a questo bambino. Io ho letto il titolo, non sono stato a leggere tutta la notizia. Questo bambino, che presumibilmente non è grande, avrà una decina d'anni se ce li ha, ecco, che si ritrova di colpo con la madre morta, uccisa dal padre, e con il padre in galera. Ecco, sono situazioni veramente drammatiche, drammatiche. Allora, in che cosa consiste qui il castigo minacciato da Amos ai suoi contemporanei. Nella fame insoddisfatta della parola del Signore. Oggi regna un po' dappertutto l'indifferenza nei confronti della parola di Dio. Ma verrà un tempo in cui gli uomini proveranno questa fame che non sarà saziata. Beati noi che possiamo saziarci della parola di Dio, che ci possiamo nutrire della parola di Dio, che nella fede e nell'amore viviamo una relazione di amicizia con Dio. Non è qualcosa da intendere come scontato. Verranno tempi in cui si proverà questa fame e non si potrà soddisfarla. Ecco, quando noi prendiamo in mano il messalino, ecco, dovremmo essere veramente riconoscenti al Signore. Abbiamo la possibilità di nutrirci della parola di Dio, abbiamo la possibilità di ascoltarla, non dobbiamo darla come una cosa scontata. Qui si dice che verranno tempi in cui la gente la cercherà questa parola e non la troverà. Si tratta di una radicale incapacità di relazionarsi con Dio, la cui conseguenza è la perdita del senso della vita. Questo messaggio suona come un avvertimento, come una messa in guardia. Il secondo messaggio lo ricaviamo dal Salmo responsoriale, il Salmo 118, che ci illustra al contrario i tratti interiori che devono caratterizzare la vita della persona devota al Sacro Cuore di Gesù. Si tratta di colui che custodisce gli insegnamenti del Signore, che lo cerca con tutto il cuore, che si consuma nel desiderio dei suoi giudizi, che ha scelto la via della fedeltà, che desidera i precetti del Signore, che vuole vivere nella sua giustizia, che ha sete dei suoi comandi. Ecco, vedete, tutte queste affermazioni che erano presenti nel Salmo che abbiamo cantato, Salmo responsoriale, sono quelle condizioni che ci permettono di vivere una relazione positiva con il Signore, che è di consolazione per Lui e di pacificazione per noi. Il terzo messaggio lo ricaviamo dal Vangelo, che ci riporta l'episodio della vocazione di Matteo. Matteo è chiamato mentre fa il suo lavoro di esattore delle tasse. È invitato a seguire Gesù ed egli, alzatosi, lo seguì. Per seguirlo Matteo deve alzarsi e lasciare il suo lavoro. La sequela di Cristo coincide sempre con un distacco dai beni materiali e con l'intraprendere un cammino. Non si può seguire Gesù stando fermi, stando seduti. Bisogna assecondare il dinamismo interiore dello Spirito Santo, che non ci chiede sempre le stesse cose, ma cose diverse a seconda dei tempi e delle situazioni in cui ci veniamo a trovare. L'invito alla sequela è motivo di gioia che va condivisa. E questo è il senso della cena offerta da Matteo a Gesù, ai suoi discepoli e ai suoi amici, che suscita le critiche dei farisei, intenzionati a discreditare la figura di Gesù di fronte ai suoi discepoli. Perché per i farisei mangiare insieme ai peccatori era contaminarsi. E chiaramente Matteo e la gente che lui frequentava erano tutti considerati dei pubblici peccatori, perché trasgressori della legge mosaica, dal momento che erano collaborazionisti con i romani, anzi lavoravano per i romani nell'esazione delle tasse. Ma Gesù stesso, che rivendica la giustezza delle sue scelte, lui non è venuto per i sani, ma per i malati, non per i giusti, ma per i peccatori. Lui è venuto per palesare la misericordia di Dio, che è un bene prezioso al quale tutti dobbiamo tendere e che per conseguire presuppone anche l'impegno del sacrificio, che è un bene strumentale e non finale. Vedete, venire su, ecco, a piedi dal cimitero fino all'eremo comporta un piccolo sacrificio, non un grande sacrificio, un piccolo sacrificio, che però non è fine a se stesso, è fine a creare quelle disposizioni interiori che ci permettono di vivere bene l'Eucaristia. Questo ordinariamente noi lo facciamo attraverso la recita della preghiera mariana, del Santo Rosario, tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, sia i giorni feriali che, ad eccezione della domenica, anche il sabato. Ecco, una volta al mese facciamo questo atto di fede. È condiviso da pochi, ma non importa. L'importante è che ci sia qualcuno che lo faccia. Ecco, che dia questa testimonianza. Noi non sappiamo, magari nel tragitto sono passate qualche automobile, ci hanno visti, hanno visto. Non ci interessa quello che hanno pensato. Ma siamo certi che questo, come dire, questa visione di una piccola processione che segue Cristo presente nell'Eucaristia lascia un segno. Magari uno se la dimentica, può dimenticarsela per decine di anni. Poi un giorno gli viene in mente e incomincia a riflettere, a pensare. E quello può essere un segno della grazia di Dio, di cui, ecco, noi siamo stati gli strumenti, i mediatori, così semplicemente, senza dire una parola, testimoniando la nostra fede, la nostra preghiera. Vedete, mentre venivo su, io guardavo questa vegetazione lussureggiante che in questa stagione, questo intrico, no, di piante, di cespugli, di rami, una cosa impressionante. Dicevo, non è il caso di andare chissà dove, nella foresta equatoriale, per vedere che con questo trionfo sotto un certo aspetto della natura. Nello stesso tempo, questo mi ha fatto pensare una cosa. Ecco, la natura che cresce così incolta diventa un qualcosa di impenetrabile e rivela proprio l'importanza del lavoro dell'uomo che è chiamato, come ci racconta il libro della Genesi, a coltivare il giardino dell'Eden. E allora facevo una trasposizione, no? Dicevo, guarda un po', ecco questa situazione così intricata, quasi impenetrabile, è un simbolo di tante situazioni interiori, dove crescono dei frutti, magari con mezzo a tante spine come le more e gli altri cespugli spinosi, dove a un certo punto poi si crea una confusione tale che non si ci capisce più niente. E allora questo mi faceva venire in mente l'importanza, ecco, di come sia importante coltivare la vita spirituale per non finire in questo disordine esistenziale nel quale purtroppo tante persone ci cadono e dove, ecco, si nota questa, lo si può notare in alcuni casi in maniera più evidente, in altri meno evidenti, dalla contraddittorietà in cui vivono le persone. Cioè oggi uno si sente di fare una cosa, domani si sente di fare un'altra, un giorno quella cosa gli piace, quella cosa è disprezzata, c'è tutto, manca una linearità, manca un indirizzo. Ecco, da un certo punto la persona avverte un richiamo di natura spirituale, dall'altra parte però è fagocitata dallo spirito del mondo, dalla mondanità, dalle sollecitazioni dello spirito del male. Quindi una persona vive male perché è disorientata. Io credo che questo sia la situazione che accomuna il maggior numero delle persone. Le persone sono disorientate, non sanno bene dove andare. Non sanno bene dove andare. E bisogna aiutarle a riconoscere che c'è una via che conduce alla vita. E questa via è Gesù Cristo. Non ce ne sono altre. È solo Gesù. È Gesù la via. Io sono la via, la verità e la vita. Allora, queste parole trovano la loro conferma proprio nella vita di Cristo e attraverso il sacrificio della croce che l'umanità può beneficiare dei frutti della misericordia, della redenzione. Come servi della croce noi abbiamo ben presente il valore del sacrificio che è la via obbligata per conseguire la salvezza, non solo a livello personale, ma per mediarla anche nei confronti degli altri, di tutta l'umanità che Dio ama e che desidera sia affrancata dal male. Chiaramente, per vivere in pienezza la vocazione dei servi della croce, abbiamo bisogno della mediazione di grazia di Maria, Madre del Mondo Redento. È per questo motivo che io ho voluto unire sia il termine dei servi della croce con Maria, Madre del Mondo Redento, perché è indispensabile questa mediazione di grazia di Maria per seguire Cristo sulla via della croce, che è la strada che conduce, l'unica strada che conduce alla fruizione della gloria. Sia lodato Gesù Cristo. Oh Padre, noi vogliamo lodarti, ringraziarti e benedirti per la tua infinita misericordia. Ti rendiamo grazie per la tua parola, ti rendiamo grazie per la mediazione della Chiesa, per la mediazione di Maria, degli angeli, dei santi. Eleviamo a te la nostra preghiera dicendo: Padre, sia fatta la tua volontà. Vogliamo pregare, o Padre, per l'umanità contemporanea, perché in questa situazione in cui si trovano tante persone, la luce della Tua parola, della Tua grazia, del Tuo Spirito possa illuminare i cuori, possa mettere le persone in condizione di riconoscere la verità oggettiva e di orientare la propria vita verso il bene proprio e di tutti. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare, oh Padre, per la Chiesa, perché tu l'hai istituita come strumento che attualizzasse nel corso del tempo la grazia della redenzione che tuo figlio Gesù ci ha acquistato attraverso la sua morte sulla croce e la sua risurrezione. Perché la Chiesa contemporanea, attraverso il ministero dei pastori, dei sacerdoti, la testimonianza dei laici, possa essere veramente un segno vivente dell'amore misericordioso di Dio e della mediazione di grazia del cuore sacratissimo di Gesù. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Vogliamo pregare, oh Padre, per tutti i cristiani, perché riscoprano il valore della loro vocazione battesimale, come attraverso il dono dello Spirito siano chiamati a essere partecipi delle prerogative regali, sacerdotali e profetiche di Cristo, che tutti vivano in maniera consapevole la loro identità di figli di Dio e diventino sempre più strumenti di mediazione della tua grazia nei confronti del prossimo, vicino e lontano. Noi ti preghiamo. Amen. Sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare, oh Signore, anche per i servi della croce di Maria, Madre del Mondo Redento, per questo piccolo gruppo di persone che si sono assunte l'impegno di pregare per contrastare l'azione del male, per sostenere le persone oppresse dal maligno, per sostenere il ministero dei sacerdoti impegnati nella liberazione dei loro fratelli e per aiutare le persone che sono prossime alla conclusione della loro vita, perché questo seme, come il seme di senape, ecco, che è un piccolo seme, possa prolificare, possa moltiplicarsi, possa coinvolgere sempre un numero sempre più grande di persone che si sentano così coinvolte in una mediazione di grazia che è di fondamentale importanza per il bene dell'umanità e della Chiesa. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Accogli, o Padre, la preghiera della tua Chiesa, manifesta nella nostra vita la potenza della tua grazia, donaci la tua pace, mettici in condizione di vivere in maniera sempre più profonda e fruttuosa la grazia dell'Eucaristia. Te lo chiediamo in comunione con gli angeli, i santi, confidando nell'intercessione potente di Maria che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dobbiamo fare la nostra intenzione offertoriale. Prendiamo il nostro foglietto che dovrebbe essere sulle panche, se qualcuno non ce l'ha vi viene dato, vi viene messo anche a disposizione la penna. Facciamo la nostra intenzione che... Possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io ti offro, ecco, offriamo una persona che a nostro giudizio potrebbe aderire ai servi della croce, perché poi questa adesione non è che sia così impegnativa, comporta di intenzionare almeno un'ora di adorazione eucaristica che potrebbe essere vissuta anche spezzettata nell'arco della settimana con queste intenzioni. Non che uno quando fa l'adorazione debba pensare, ma ecco, si unisce spiritualmente, offre a Dio queste intenzioni che poi, applicandole alle situazioni che uno conosce, alle persone che sa ne hanno più bisogno, ecco, ma con questa consapevolezza di non essere soli, ecco, di essere in comunione con una realtà di vita spirituale che è fondata sulla comunione dello Spirito Santo. Ti offro una persona, mettiamo una persona, affinché, se è tua volontà, se è tua volontà, aderisca ai servi della croce. Poi, servi della croce dovrebbero essere i più, per così dire, coinvolti alla partecipazione a questa messa del primo venerdì del mese, che si prega proprio per loro e perché questa realtà si possa dilatare. Alcuni ce la fanno, altri magari sono impediti, però poi non è che, ecco, sia qualcosa di particolarmente impegnativo. Affinché, se è nella tua volontà, aderisca ai servi della croce. Poi offriamo, Padre, io ti offro, offriamo una persona che sappiamo particolarmente sofferente da un punto di vista spirituale, ecco, una persona oppressa proprio dal male. Abbiamo un po' l'imbarazzo della scelta perché indubbiamente siamo a conoscenza di tante persone e vogliamo offrire una, sapendo che però la preghiera dei servi della croce va a beneficio di tutti. Perché, mettiamo il nome, possa sperimentare l'aiuto della preghiera di intercessione della chi, perché possa sperimentare l'aiuto della preghiera di intercessione della Chiesa, perché possa sperimentare l'aiuto della preghiera di intercessione della Chiesa. Poi offriamo il nostro Vescovo. Padre, io ti offro il Vescovo Marco perché promuova la pastorale, perché promuova la pastorale della guarigione spirituale. Noi preghiamo per il nostro Vescovo, la nostra preghiera poi raggiunge tutti i pastori, chiaramente, che ognuno, ecco, sia sensibile. E voi sapete che i pastori sarebbero i primi a esercitare questo ministero, però ordinariamente viene delegato. E però dovrebbe essere delegato a persone preparate, non solo, ma a persone che hanno anche il tempo materiale di ascoltare, di pregare, di benedire, perché altrimenti ecco, è un problema. E poi offriamo una persona che sappiamo essere prossima alla conclusione della sua vita terrena perché possa fare una buona morte. Padre, io ti offro perché con il tuo aiuto possa fare una buona morte. Questa è una preghiera tanto importante che non dovrebbe essere l'esclusiva dei servi della croce, dovrebbe essere l'impegno quotidiano di ogni cristiano. Pregare per la buona morte dei propri congiunti, per la propria buona morte. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa come sempre per la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Oh, Signore.
ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale e recitiamo insieme la preghiera. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la Tua volontà, ciò che è buono, a Te gradito e perfetto, e mettimi in condizioni di agire in conformità ad essa per la Tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, posso offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Dio Padre di misericordia, che per il grande amore con il quale ci hai amati hai dato per noi con ineffabile bontà il Tuo unigenito Figlio, fa che nella perfetta unione con Lui possiamo presentarti un'offerta degna della Tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per Cristo, Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti donò la vita per noi, e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia la fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della Tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto, Sant'Antonio, Maria Zaccaria e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ti preghiamo, secondo le intenzioni di Antonietta, ti preghiamo per tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Alberto e Silvia, E tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Ci fai come te.
Facciamo la preghiera di consacrazione del coordinamento di preghiera dei servi della croce di Maria Madre del Mondo Redento. O Maria, Madre del Mondo Redento, noi vogliamo consacrare il coordinamento di preghiera ai servi della croce e di Maria Madre del Mondo Redento e tutti coloro che ne fanno parte ed in futuro ne faranno parte al tuo cuore immacolato e al Sacratissimo Cuore di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, perché questa realtà spirituale possa diffondersi ulteriormente e continuare ad offrire un contributo di preghiera e di sacrificio ordinato a contrastare l'azione dello spirito del male nel mondo, a sostenere spiritualmente quanti sono vittime di condizionamenti occulti o diabolici, tutti i sacerdoti impegnati in un ministero di liberazione e quanti stanno per concludere il loro itinerario terreno, che la fede e la preghiera animati dalla forza salvifica che scaturisce dalla croce di Cristo e sostenuti dalla tua materna intercessione portino frutti di santità autentica in tutti coloro che fanno parte di questa realtà spirituale, contribuisca in maniera tangibile alla salvezza del mondo della volontà di Dio per la sua maggiore gloria. Amen. Preghiamo. Resi partecipi del sacramento del tuo amore, supplichiamo, Padre, la tua misericordia affinché ci renda conformi a Cristo sulla terra per condividere la sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Ricordo che domani è il primo sabato del mese, quindi alle ore 17 sarà Santa Messa per la guarigione spirituale con la benedizione personale. Poi la domenica successiva è la prima domenica del mese con la preghiera per i monasteri e per quelli che ci sostengono con la preghiera e il sacrificio, con un offertorio in genere alimentare. E poi la settimana prossima inizia la settimana di preparazione alla festa di Sant'Alberto, che dal punto di vista liturgico cade lunedì 8, quindi lunedì 8 faremo la messa di Sant'Alberto, che inizia anche questo settenario di preparazione alla festa, quella poi che ci sarà la domenica successiva. E lunedì, ecco, chi sarà presente, daremo la benedizione personale con la reliquia di Sant'Alberto. Poi nei giorni della settimana ci sarà una variazione di orario, cioè in questo senso il Santo Rosario, la preghiera mariana inizierà alle 16:30, una mezz'ora prima, poi solitamente si conclude alle 5:10 così. E alle 17:10 ci sarà la celebrazione di Santi Vespri e alle 17:30, quindi la messa, l'orario della messa non cambia. L'unica cosa che cambia è che i Vespri non sono inseriti nella celebrazione eucaristica, ma sono fatti prima per evitare che poi la celebrazione diventi troppo lunga. E poi noi in questo, credo proprio che quest'anno saremo più sobri, spero, anzi me lo auguro, e affronteremo sempre il tema dell'Eucaristia che quest'anno verterà nei vari giorni della settimana sull'Eucaristia scuola d'amore e come l'Eucaristia ci insegna, ecco, a ricevere l'amore di Dio e ad amare come ama Dio. È importante, ecco, che noi approfondiamo, ecco, sempre di più il valore della messa, perché la messa veramente è il centro non solo della nostra giornata, ma la nostra giornata dovrebbe diventare una Eucaristia vivente. Quindi questo è un po' poi lo scopo che io un po' mi prefiggo attraverso queste riflessioni che ce ne dà l'opportunità la festa patronale, di aiutare le persone fedeli a comprendere come la loro vita debba diventare, per la gloria di Dio e per la loro santificazione, per la salvezza del mondo, una Eucaristia vivente. Quindi il tema è molto bello, e poi domenica metteremo a disposizione, sabato e domenica metteremo a disposizione anche una sintesi di queste riflessioni che io ho preparato in un librettino, come faccio tutti gli anni, in modo tale che i concetti fondamentali possano essere ripresi da una riflessione a livello personale. Ora facciamo, diamo la benedizione conclusiva della Santa Messa, poi un breve canto di conclusione, mettiamo in stand-by la video trasmissione per consentire qui di sparecchiare l'altare, di prepararlo per l'adorazione eucaristica, e chi vuole, chi può, noi faremo questa mezz'oretta di adorazione, ecco, con le intenzioni dei servi della croce. Il Signore sia con voi. Resi partecipi del sacramento del tuo amore, supplichiamo, Padre, la tua misericordia, affinché ci renda conformi a Cristo sulla terra, per condividere la sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Grazie.